Radio Trescenza.
Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Se un giorno vi capitasse di fare un giro all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella sede di Frascati, vicino Roma, troverete che all'interno degli edifici, nei corridoi e lungo alcune delle scale, ci sono delle vignette appese al muro. Le vignette sono state disegnate da Bruno Tusche, un fisico austriaco tra i pionieri di una famiglia di acceleratori di particelle che sono nati proprio lì a Frascati, e lui era un fisico ed era anche un vignettista. In queste vignette prende in giro la vita degli scienziati, le fisime degli scienziati, la burocrazia della vita del ricercatore. Allora di questo proprio parleremo oggi, parleremo dell'incontro tra la scienza e le vignette, una puntata un po' diversa dal solito. Non vi racconteremo una notizia scientifica, un personaggio, una scoperta, una ricerca, almeno non una sola di queste cose. La prossima mezz'ora sarà tutta dedicata alle vignette scientifiche, vignette che ironizzano sul mestiere dello scienziato o su uno scienziato in particolare o su un tema controverso della ricerca, insomma vignette che parlano di scienza. Abbiamo chiesto a quattro ricercatori di campi diversi di raccontarci la loro vignetta preferita, vi faremo ascoltare le loro voci e in tempo reale posteremo anche le vignette sui nostri social. Vi avverto che esiste veramente un numero enorme di vignette dedicate alla scienza e ai suoi protagonisti e tante ce le avete proposte su Twitter proprio voi in questi giorni, infatti mai come oggi è utile seguirci sui social.
Allora buongiorno anche da Marco Motta, e sono già tantissime davvero le vignette che avete voluto condividere con noi su Twitter. Ne avevamo postate anche noi su Facebook e su Twitter nei giorni scorsi, per cui andate appunto, come diceva, come invitava Roberta, a visitare i nostri profili social. Su Twitter abbiamo anche lanciato un hashtag, se volete usarlo è il giorno della vignetta, quindi continuate a mandarceli scrivendoci su Facebook o su Twitter, oppure se volete potete naturalmente inviarci un link o un messaggio di testo via SMS o WhatsApp al 335 56 34 296.
E noi cominciamo con la voce di Pier Giorgio Di Freddi, matematico all'Università di Torino, autore di innumerevoli libri, che ci racconta la sua vignetta del cuore.
La mia vignetta è stata fatta dal famoso Sidney Harris e rappresenta Albert Einstein, che sta guardando la lavagna, sta pensando alla sua formula più famosa, che come tutti sanno è uguale a mc al quadrato, e si vede sulla lavagna che ha già fatto alcuni tentativi andati non in porto, e il primo tentativo era e uguale ma al quadrato, e naturalmente è stato cancellato con una croce. Poi il secondo tentativo era e uguale mb al quadrato, anche questo cancellato con una croce, e finalmente al terzo tentativo arriva quello giusto, e uguale mc al quadrato. Paradossalmente, tra l'altro, la formula originale di Einstein non era E uguale mc al quadrato, ma era L, perché lui scriveva in tedesco e quello era l'iniziale della parola energia. Quindi la formula poi è stata effettivamente cambiata, ma non per il motivo che crede o che suggerisce argutamente il vignettista, cioè che le formule si ottengano appunto provando a mettere i simboli uno vicino all'altro. E questo è naturalmente qualcosa che fa ridere i matematici, non so quanto possa far ridere coloro che invece di fronte alle formule hanno sempre questo atteggiamento stupefatto e si chiedono per l'appunto da dove siano tirate fuori, dal cappello del prestigiatore.
Marco Cattaneo, buongiorno.
Buongiorno.
Direttore delle scienze e di National Geographic, per molti anni le scienze ha ospitato proprio l'autore della vignetta che raccontava Pier Giorgio Di Freddi, Sidney Harris. Lei se la ricorda la vignetta che Di Freddi ha scelto?
Sì, quella me la ricordo, anche perché credo che l'abbiamo pubblicata anche noi, tra l'altro. Peraltro noi abbiamo proseguito una tradizione che era stata iniziata da Scientific American, che un po' ha pubblicato queste vignette di Sidney Harris. Poi loro hanno smesso, noi siamo andati avanti un pochino di più. In realtà ecco, credo che Di Freddi abbia toccato uno dei tasti più importanti del fare vignette che riguardano la scienza, che spesso e volentieri ci si divertono gli scienziati e quegli altri li guardano un pochino stupiti, come sempre a pensare che insomma lo scienziato è un pochino un personaggio strano, perché spesso e volentieri sono vignette un po' per addetti ai lavori. Questo è forse uno di quei casi, e Sidney Harris è stato uno dei maestri in questo, in cui si riesce a intuire, anche se non si è degli addetti ai lavori, qual è il significato di quella specifica vignetta, e quindi si riesce in qualche modo a divertirsi anche se non si è proprio del settore.
Dovete immaginare, ora innanzitutto trovate la vignetta su Twitter, e questo vale per tutta la prossima mezz'ora, insomma le vignette di cui parleremo le posteremo su Twitter e le potete guardare, ma per chi non ha davanti il computer c'è questo Einstein di spalle con questa lavagna davanti, un po' pensoso, no? Fuma, un po' mesto, che riflette su che cosa avrà sbagliato. E se non sbaglio la vignetta originaria tra l'altro conteneva anche una piccola didascalia, queste frasi proprio minimal, fulminanti, e diceva qualcosa come nessuno riesce sempre al primo colpo, quindi insomma era una sorta di, così, di consolazione un po' per tutti. Sidney Harris è un vignettista newyorkese molto molto prolifico, come dicevi tu Marco, ha fatto tantissime vignette, anche uno stile inconfondibile, molto riconoscibile, anche se lui ci tiene a specificare che anche se si è occupato moltissimo di scienza e di mondo della ricerca, non è uno scienziato in realtà.
No, non è uno scienziato, è uno che ha affrontato e guardato la scienza con grande passione e con un senso dell'ironia straordinario. Sì, ha fatto non so le migliaia di vignette, in redazione credo che avessimo una decina di suoi libri per fare le scelte, poi a un certo punto abbiamo smesso perché veramente ne abbiamo pubblicate centinaia e forse avevamo esaurito un pochino il meglio del suo filone, perché ovviamente si rischia un pochino di ripetersi a tema scientifico, insomma si rischia di come dire legarsi a determinati argomenti più che ad altri.
Come la rispondevano cosa... i lettori, scusa Marco, alle vignette di Sidney Harris?
Credo che fossero molto apprezzate in realtà, era sicuramente un aprire il giornale con qualcosa di piacevole, ma infatti diciamo che siamo un pochino orfani anche noi, e forse ci piacerebbe andare in cerca di qualcuno di nuovo che abbia come dire lo stesso stile o perlomeno la stessa verve, perché erano veramente come dire una pagina che apriva con un sorriso un giornale che poi in realtà appunto fa divulgazione abbastanza, come dire, abbastanza rigorosa, abbastanza seriosa, e quindi ci piaceva aprire con qualcosa che potesse divertire. In realtà Harris ha lavorato veramente per decenni su questi temi, ha lavorato con le più grandi riviste del mondo, è riuscito a pubblicare vignette su New Yorker, che è il sogno di chiunque le faccia, per cui insomma un personaggio straordinario.
E come facevate a scegliere le vignette che sarebbero poi apparse sulle scienze? Cioè, quali erano i requisiti della vignetta che avrebbe funzionato?
Ah, sono quelle cose da gentleman agreement straordinari che accadono certe volte con i grandi. La stessa cosa ci successe con Martin Gardner quando ripubblicammo alcune delle sue famose storie matematiche che su Scientific American e sulle scienze hanno fatto veramente un po' di storia del divertimento in matematica. Semplicemente ci ha mandato questa quantità industriale di libri suoi e ci ha detto benissimo, quando se mi arriva il bonifico ogni mese poi scegliete voi, metteteci quella che volete.
Ora, facendo una full immersion nelle vignette a tema scientifico come stiamo facendo noi adesso, ci si rende conto che si riescono a individuare alcuni filoni, naturalmente insomma è un po' arbitrario, però esistono diciamo dei generi, lo stavi già dicendo un po' tu Marco, una distinzione diciamo ovvia, la più ovvia forse che si può fare, tra le vignette in cui la scienza è presa in giro da chi la fa, da chi almeno la mastica, e invece il caso in cui la scienza è presa in giro dall'esterno, e fa parte di questa seconda categoria la vignetta che ha scelto Sandra Savaglio, astrofisica all'Università della Calabria.
Allora, la vignetta che insomma mi ha fatto molto sorridere, ha fatto sorridere tutta la comunità internazionale che si occupa di astrofisica, è una vicenda che risale quasi 30 anni fa, relativa a un telescopio spaziale che si chiama Hubble, che è stato lanciato, progettato e lanciato dalla NASA nel 1990 con il contributo anche dell'Agenzia Spaziale Europea. Si trattava comunque di un progetto grandissimo, costato tantissimo e c'erano tantissime aspettative, e questo telescopio è ancora in orbita, e il problema fu che le vignette sono venute fuori perché è arrivato in orbita, l'hanno acceso e hanno fatto le prime immagini, si sono resi conto che aveva un problema piuttosto serio di miopia, cioè vedeva male questo telescopio, e è stato il panico generale, e alla fine è stato risolto, però nel frattempo sono uscite un po' di vignette in giro di scienziati o di vignettisti che si prendevano gioco degli ingegneri, degli scienziati che avevano progettato un telescopio super figo che vedeva male. E questa vignetta che ho scelto in particolare fa vedere le prime immagini fatte dal telescopio Hubble. Le prime immagini sono quelle della Luna, di Saturno, dei pianeti del nostro sistema solare, tutti deformi, a forma di patata, con il disco di Saturno tutto deformato. E insieme a queste immagini c'era un'altra immagine fatta dal telescopio Hubble, che ha puntato sulla Terra e inquadrato i taxpayers americani, cioè quelli che pagano le tasse, che alla fine poi sono quelli che hanno finanziato il progetto, con tutte queste facce arrabbiate che guardano verso l'alto e dico: perché abbiamo pagato $1.5 miliardi per fare queste immagini tutte. E il problema, alla fine l'hanno sistemato nel 1993 mettendo tra virgolette gli occhiali al telescopio, perché adesso ci vede bene, fa delle immagini fantastiche, e nel 1993 sono riuscita a sistemarlo e da allora diciamo tutti si sono rilassati. Ma all'epoca l'istituto che era responsabile di questa cosa aveva come direttore Riccardo Giacconi, il premio Nobel per la fisica di un pochino di anni dopo, e la gente lì ha avuto momenti di panico, che alla fine è finito bene, però sono stati 5 minuti brutti. Queste vignette si trovano, ce ne sono di altre natura di questo tipo, e ancora adesso ci fanno sorridere.
È vero che ce ne sono tante di vignette su quell'episodio. Questa era Sandra Savaglio, astrofisica all'Università della Calabria, che ricordava la sua vignetta preferita, quella che ha scelto, di quando il telescopio Hubble si rivelò, dopo un grandissimo tam-tam, moltissimo lavoro e grande hype di questo telescopio spaziale che doveva essere rivoluzionario, in realtà non funzionava così bene. Le vignette appunto sono tante, ce ne sono alcune di splendide su questa vicenda. Effettivamente, Marco Cattaneo, quando succede qualcosa nella scienza che però poi raggiunge il grande pubblico, no? Per cui la notizia, una notizia come questa di un telescopio su cui si è investito tantissimo, che poi però non funziona bene, è qualcosa che facilmente si comunica al grande pubblico. E ultimamente, da quando insomma internet è così pervasivo, non ci sono solo le vignette, ci sono i meme, cioè chiunque di noi si può mettere al computer, magari fa un po' così, si mette a smanettare un po' con un programma di grafica e può creare una sua vignetta. Non c'è un confine poi così preciso ormai tra la vignetta e il meme?
Beh, direi di no, non c'è un confine preciso, sono cambiati gli strumenti e i mezzi con cui facciamo anche dell'ironia o a volte addirittura del sarcasmo, perché la vignetta che ha citato Sandra Savaglio era abbastanza sarcastica nei confronti di questo errore clamoroso e marchiano che era stato fatto nella progettazione di Hubble. E in effetti sì, i meme in qualche modo sono una riproduzione con altri mezzi di quel tipo di ironia, come dire, fulminante, che era quella della vignetta di quei tempi. In realtà peraltro ci sono gli straordinari vignettisti che sono sui social network e che riescono a creare meme e a metterci vignette e a fare anche dei nostri, insomma parliamo di Macox, parliamo di disegnatori, parliamo di illustratori bravissimi, e in realtà lo strumento consente facilmente, come dire, di caricarlo, anche visto che si ha appunto una sola immagine, un solo frame in cui si racconta direttamente si fa direttamente una battuta fulminante. In realtà è esattamente lo stile di un social network come Twitter. Il meme non ha per tutti la stessa capacità di disegnare, però ci sono altri strumenti che permettono in qualche modo di creare immagini divertenti, ironiche, sarcastiche, e quindi di riuscire in qualche modo a sfondare in un mondo che non è esattamente il nostro. Ecco, penso che ci siano diversi personaggi anche che sono diventati in qualche modo famosi, le frasi di Osho, che sono dei meme che vengono creati senza disegnare, senza fare vignette, ma di fatto hanno la stessa valenza in qualche modo.
E ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335-5634-296, oltre all'interazione che vi abbiamo detto su Twitter, in cui ascoltatori ci hanno segnalato vignette, ma qualcuno prova anche a descrivere, a raccontarle. Per esempio c'è Sandro da Firenze che dice: mi viene in mente una vignetta in cui c'è Einstein che si guarda allo specchio facendo i muscoli, esclama: che fisico. E poi su Twitter un ascoltatore, dopo aver visto la vignetta suggerita, scelta da Sandra Savaglio, che citavamo, su queste visioni diciamo distorte del telescopio, telescopio Hubble, dice: l'immagine della Luna nella vignetta ricorda moltissimo la forma di 2014 MU69, individuato proprio da Hubble, vignetta profetica. 2014 MU69 è ultima Thule, di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 3 Scienza. Poi ci sono ascoltatori che diciamo allargano il campo e manifestano il loro apprezzamento per delle vere e proprie graphic novel, come quella dedicata a Turing realizzata da Tuono Pettinato, oppure C'è spazio per tutte fatto da Leo Ortolani. E poi ci sono un paio di ascoltatori invece particolarmente entusiasti della figura di un vignettista che si chiama, che ha scelto diciamo come nome d'arte, XKCD, pseudonimo di Randall Monroe, ci ricorda Marco di Bergamo. È un ex ingegnere della NASA e per me è un genio.
Sono molto popolari in rete le vignette di XKCD, sono tutte praticamente sul mondo della scienza e la cosa curiosa è che sono graficamente essenziali proprio al limite, cioè ci sono i protagonisti di XKCD, sono degli omini fatti di stecchini praticamente, però ciononostante insomma funzionano benissimo, le vignette sono splendide, andatele a vedere. A volte però quello che fa sorridere quando guardiamo una vignetta è non tanto che sia buffa o divertente, o almeno non solo, c'è anche una sorta di piacere del riconoscimento, per esempio perché la vignetta consente di sentirsi parte di una comunità che ha un linguaggio suo, dei contenuti molto molto codificati. Questo accade spesso con la matematica, molti di voi ci hanno mandato delle vignette il cui senso si coglie solamente se si hanno alcuni strumenti matematici, però accade anche in molti altri settori, per esempio con la linguistica. Per esempio ascoltate la vignetta che ci descrive Andrea Moro, neurolinguista all'Università di Pavia.
La vignetta che ho scelto è una vignetta che ogni tanto uso anche a lezione. Devo dire che come tutte le cose comiche, quando la rivedo mi viene ancora da ridere, quindi chiedo scusa se vengo coinvolto. Ma la vignetta è molto bella, secondo me, ed è stata disegnata da Gary Larson, che è un fumettista americano. Allora, si vede, la scena è così, si vede chiaramente un professore universitario che indossa un casco misterioso e poi ci sono dei cani intorno. Prima di dirvi che cosa succede ai cani, leggo sotto quello che dice la vignetta, e dice: il professor Schwarzman indossa il nuovo decodificatore canino ed è il primo uomo sulla Terra a capire che cosa i cani davvero si dicono quando abbaiano. E dietro si vedono i cani che ripetono tutti solo hey 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 hey, tranne uno che ha uno hey molto più lungo, perché fondamentalmente si vede che ulula hey. Ovviamente, vabbè, questa vignetta dovrebbe far ridere tutti, nel senso che fa ridere di per sé. Però la cosa molto interessante è che, tutto sommato, coglie un punto fondamentale delle neuroscienze contemporanee, cioè il fatto che lo spartiacque tra i codici di comunicazione di tutti gli animali e quelli dell'uomo stanno nel fatto che l'uomo può generare significato ricombinando le parole. Questa cosa in realtà la sapeva già anche Cartesio, non è una novità, però la cosa nuova è che oggi si possono fare esperimenti sul cervello e capire quali sono le parti che si attivano. E insomma, vedere questo scienziato con il casco misterioso che sente i cani che ripetono soltanto hey, di solito funziona e fa riflettere su questa capacità tutta umana. Se la trovate, godetevela.
La trovate sui nostri social, questo era Andrea Moro con la sua vignetta, la vignetta perfetta proprio per un neurolinguista. Marco Cattaneo, tu preferisci le vignette inside joke come queste, le vignette che fanno riferimento a qualcosa di molto specifico e anche insomma che richiede una conoscenza di un settore particolare, o preferisci quelle invece che si rivolgono a tutti?
Il punto è che, come ha sottolineato Andrea Moro in questo suo racconto della sua vignetta che io ho visto, devo dire che la cosa bella di alcune di queste vignette è che hanno una loro, come dire, comprensibilità immediata, per cui alla portata di tutti, e allo stesso tempo hanno un'altra chiave di lettura che è quella un pochino più da addetti ai lavori, e questa secondo me è la versione tra virgolette migliore, cioè quando si riesce a far ridere chiunque di una cosa che all'apparenza è sciocca, divertente eccetera, e però poi l'addetto ai lavori riesce a leggerci qualcosa di più profondo di uno dei, come dire, di uno dei problemi della sua disciplina. Trovo che la scelta di Moro sia stata particolarmente efficace e interessante. Come dicevo prima, spesso e volentieri sono quelle cose. Allora, io ho studiato fisica, quando eravamo alla facoltà di fisica avevamo un posto dove studiavamo tra giovani nerd legati a questa cosa, dove ogni tanto venivano fuori delle barzellette che se ci avessero sentiti da fuori Harry sarebbe stata una cosa, cioè ci avrebbe probabilmente chiesto un TSO.
Grande umiliazione.
Invece in realtà erano quelle barzellette che ci si racconta tra giovani studenti impallinati di queste materie bizzarre. La stessa cosa capita ogni tanto con le vignette, qualcuna è veramente fatta solo per chi sa leggere oltre il primo significato, mentre altre, come questa di Moro, sono, secondo me, sono particolarmente efficaci proprio perché hanno anche una prima lettura più superficiale che è comunque divertente.
C'è una vignetta che ci ha suggerito un ascoltatore su Facebook alcuni giorni fa, quando abbiamo iniziato così a spargere la voce che oggi ci saremmo occupati di vignette. Ci ha ricordato una vignetta che è stata veramente epocale, una vignetta famosissima e incredibilmente precoce, di Peter Steiner, che è un fumettista americano che ha pubblicato sul New Yorker, anche romanziere, anche pittore. Questa vignetta del 93 raffigura due cani che stanno davanti a un computer nel 93, quindi insomma siamo veramente tanti anni fa, e il cane che sta alla tastiera dice all'altro cane: su internet nessuno sa se sei un cane. Che effetto le fa così tanti anni dopo vedere una vignetta simile, insomma, ancora funzionare, direi piuttosto bene?
Allora, intanto diciamo, questa qua è una vignetta pubblicata sul New Yorker, e diciamo immediatamente che il New Yorker sta avanti mezzo secolo a tutti in termini di vignette. Quando fanno queste scelte sono di una sagacia, di un'intelligenza, di una profondità straordinaria. Questa in particolare fa capponare la pelle, nel senso che dai brividi, il fatto, quello che si dice continuamente dell'anonimato, anche dell'hate speech che c'è in questo momento, che è tremendo, il fatto che già all'epoca, 26 anni fa, quando veramente su internet eravamo in 14, qualcuno dicesse su internet nessuno sa che sei un cane, è impressionante, è straordinario, perché coglieva già una delle cose che poi sarebbero diventate da una parte un problema e dall'altra si sapeva già all'epoca una specifica caratteristica del web che ancora continua a esserci, e giustamente ribadisco, insomma, poi l'hate speech è un'altra storia, la tracciabilità di certe cose si sa, però ecco questa cosa qui del tu sei anonimo, nessuno sa chi tu sia, potresti benissimo essere un cane, è estremamente affascinante. Pensare che sia stata fatta più di 25 anni fa è veramente, come dire, illuminante.
Ci sono dei temi di grande impatto sociale, per cui a volte anche vignettisti celebri che non si occupano strettamente di scienza, o almeno non spesso, si trovano poi invece a disegnare delle vignette che toccano dei temi strettamente scientifici. Per esempio la vignetta di Plantu, che è un vignettista parigino, che ci ha raccontato Carlo Alberto Redi, che è il direttore scientifico del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo dell'Università di Pavia.
La vignetta apparsa diversi anni fa, quando fu definitivo che i biologi sanno clonare. Ci fu la pecora Dolly, ma la dimostrazione definitiva fu con il topo, Cumulina, e Le Monde riportò in prima pagina proprio questo aspetto. Si presenta questo dio con l'aureola e con in mano una provetta, che si chiede le tre grandi figure della religione cristiana, il Padre, il Dio, lo Spirito Santo, il Figlio, e dice: e ora il clone. Direi che è molto azzeccata, è molto bella, perché noi viviamo oggi nel millennio delle scienze della vita, il secolo scorso quello della fisica, con degli avanzamenti sulle conoscenze incredibili, e quindi è giusto che dalla massaia di Voghera al più grande intellettuale si chiedano tutti che cosa possiamo fare. È una riflessione filosofica, etica, necessaria, che deve coinvolgere tutti, perché oggi la democrazia è una democrazia cognitiva che dobbiamo fare, c'è una cittadinanza scientifica, c'è un diritto alla conoscenza, e quindi è giusto interrogarsi oggi su che cosa possiamo fare, perché sono tutte tecniche duali, si può fare del bene e del male. La tecnica della clonazione, chiaro, clonare è una sciocchezza se non è fatta per un animale che produce una proteina che ci è utile come farmaco, cioè nell'umano è una sciocchezza proprio scientifica. Oggi sappiamo fare l'editing del genoma, oggi sappiamo sintetizzare nuovi viventi. Ebbene, sono tutte cose che abbiamo la necessità di applicare. Sappiamo fare la carne con le cellule staminali e dobbiamo smettere di fare gli allevamenti intensivi che producono il cambiamento del clima. sono tutte tematiche che devono essere portate alla società civile, discusse e capire che cosa vogliamo applicare. Questo è oggi il problema sul pianeta, avere questa forma di conoscenza diffusa per tutti. E la vignetta lo rende molto chiaro, richiama al bios. Oggi è tutto bio, bioeconomia, bioetica, biopolitica, e dobbiamo riflettere su questo.
Marco Cattaneo, Carlo Alberto Redi ha fatto riferimento a tutta una serie di punti che insomma prescindono anche un po' forse dal tema di questa puntata, però quello su cui vorrei il suo parere è questo: secondo te le vignette come questa, che vanno a toccare dei temi sensibili anche rispetto alla discussione pubblica, hanno un ruolo di informazione, hanno una funzione rispetto al lettore che magari non è uno specialista e si trova a riflettere su un tema magari vedendo la vignetta che parla di clonazione?
Guarda, questo sicuramente, nel senso che un ruolo ce lo possono avere. È vero che, come dice Redi, come dicevi anche tu prima, spesso e volentieri ci sono stati vignettisti che non sono vignettisti specializzati nella scienza, che si sono cimentati in cose in tematiche scientifiche, specialmente spesso e volentieri quando hanno una valenza importante etica e sociale, come in questo caso, no? Quando parliamo di clonazione, di studi sugli embrioni, eccetera, eccetera. Per cui andiamo dall'aspetto puramente scientifico a sfiorare un tema di largo interesse pubblico. La cosa invece però che mi pare veramente di notare è che non ci sbagliavamo, cioè in realtà le vignette che fanno e divertire e allo stesso tempo riflettere gli specialisti sono quelle che sono specifiche del loro specialistico campo di studi, per cui è un po' una cosa appunto sempre da addetti ai lavori molto divertente o da appassionati che hanno un'infarinatura e magari riescono a parlarne. Ritornando invece alla domanda che mi hai fatto, sì, non c'è dubbio che una vignetta del genere possa aiutare alla riflessione, ovviamente accompagnata dai commenti degli specialisti, ovviamente accompagnata, cioè da sola non è come dire secondo me un elemento sufficiente. In qualche modo, e spesso il vignettista è uno che riesce a farti vedere un lato che magari non è, come dire, non è così ovvio, non è così, c'è sempre quell'aspetto di pensiero laterale che è poi quello che ti sorprende, ti piace in una vignetta, che non sempre uno riesce a esplorare per conto suo, per cui è importante che ci sia, allo stesso tempo è importante che alle spalle della vignetta ci sia una buona divulgazione rigorosa, in modo da non essere fuorvianti nell'informazione di base.
Ci stanno arrivando tantissimi suggerimenti per vignette, vignettisti da seguire. Ve ne dico uno su tutti: si chiama Tom Gould, è scozzese, pubblica sul Guardian, sul New Yorker e anche sul New Scientist, fa delle cose meravigliose. Andate a vedere anche cercando l'hashtag Il giorno della vignetta tutte le vignette che i nostri ascoltatori hanno scelto di condividere con noi. Continuate a farlo anche al di fuori della diretta. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi salutano insieme a me Rossella Panarese, Marco Motta, Costanza Confessore e Domenico Ganci. Voi potete continuare a partecipare al nostro scambio di vignette, naturalmente grazie anche ai quattro scienziati che si sono prestati oggi a raccontarci le loro vignette preferite, che vi ricordo sono stati Sandra Savaglio, Pier Giorgio Di Freddi, Carlo Alberto Redi e Andrea Moro. Adesso è il momento di Marco Maceri e Guido Zaccagnini con Il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.